giardino di Albert.
Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Ma soprattutto, come state invecchiando? Vi faccio questa domanda perché oggi parliamo di invecchiamento. Ci sono due termini che ultimamente vengono molto spesso evocati, aging e longevity. E metto subito le mani avanti. Io sono un po' a disagio quando sento parlare di invecchiamento, longevità e medicina della longevità, perché li associo alla nostra società un po' performativa e anche un po' presuntuosa. Ma il Giardino di Albert è un programma di divulgazione scientifica e quindi, quando qualche giorno fa ho ricevuto un'email dall'USI in cui mi si invitava a partecipare al congresso annuale della SATV, l'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche, ho deciso di andarci. Perché quest'anno il focus del congresso era Healthy Aging for a Vital Life, che potrei tradurre più o meno con invecchiare in salute per una vita attiva. L'idea è quella che se per decenni abbiamo parlato di healthy aging, ovvero di invecchiare in salute, oggi non basta più vivere a lungo, bisogna vivere meglio. D'altronde, la piramide dell'età in Svizzera mostra chiaramente che la proporzione delle persone anziane nel nostro paese cresce a causa del debole tasso di fecondità e dell'allungamento della speranza di vita. Nella popolazione svizzera, gli ultra 65 anni sono più numerosi dei giovani di età compresa tra gli 0 e i 19 anni. E addirittura dal 1950 al 2010, il numero di persone centenarie in Svizzera è quasi raddoppiato ogni 10 anni. A partire dal 2018 si osserva un ulteriore aumento di quasi 100 centenari in media ogni anno, di cui oltre l'80% sono donne. Per capire l'importanza dell'invecchiare bene e del vivere in salute, dobbiamo fare un passo indietro e capire prima di tutto cosa sia l'invecchiamento. L'ho chiesto al professor Andrea Alimonti, che con il suo intervento ha dato inizio al congresso. Il professor Alimonti è direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica di Bellinzona e professore ordinario di Oncologia Sperimentale al Politecnico Federale di Zurigo. Oncologo e ricercatore di fama internazionale, Andrea Alimonti è noto per i suoi studi sullo sviluppo di terapie innovative basate sulla senescenza cellulare per bloccare o eliminare le cellule tumorali.
L'invecchiamento è un processo fisiologico che è associato a un decadimento delle funzioni cellulari che meccanisticamente è guidato da molti processi, quindi non solamente da un unico processo. Ci sono circa 12 modi attraverso il quale le nostre cellule possono invecchiare. E io mi occupo particolarmente di uno di questi modi che si chiama senescenza cellulare. Sappiamo che durante l'invecchiamento cellule senescenti si accumulano nei tessuti, sono responsabili di fenomeni degenerativi e perché studiamo prevalentemente la senescenza perché è l'unico forse dei markers di invecchiamento che può essere targettato farmacologicamente. Quindi abbiamo a disposizione una serie di composti che si chiamano senolitici o senostatici e sono in grado di rimuovere o di modificare queste cellule senescenti dai tessuti.
Quali sono i principali meccanismi biologici che invece guidano l'invecchiamento?
Allora, elencarli tutti è abbastanza complesso pure per me, sono 12, però ecco, esistono i cosiddetti principali, che sono quattro, sono soprattutto il danno al DNA, quindi le nostre cellule durante la replicazione accumulano dei danni che se non vengono riparati danno luogo a un processo di invecchiamento. Il secondo è l'attrito dei telomeri. I telomeri sono delle estremità che incapsulano il DNA e che durante le replicazioni si accorciano esponendo il DNA e quindi facendo sì che si accumuli nuovamente danno. I terzi sono alterazioni epigenetiche e il quarto sono alterazioni delle proteine che sono importanti per regolare tutti i processi biologici della cellula. Questi sono, diciamo, i principali che poi danno luogo a dei secondari, fra cui ad esempio la senescenza cellulare o altri.
C'è una scoperta che ha davvero cambiato il modo in cui guardiamo all'invecchiamento. Si parla tanto di aging in questo periodo storico.
Diciamo che forse la società civile che ha cominciato a cambiare il proprio modo di guardare all'invecchiamento. 50 anni fa, diciamo, la maggior preoccupazione era per esempio la lotta al cancro o a malattie infettive. Oggi, bene o male, il 50% dei tumori può essere curato e la maggior parte delle malattie infettive, l'abbiamo visto col Covid, può essere o prevenuto o curato in modo efficace. Quindi l'uomo ha praticamente cominciato a pensare che potesse anche cercare di estendere la propria durata di vita sul pianeta, e questo è uno shift importante che alcune company, società farmaceutiche hanno saputo, diciamo, adottare, filantropi, e quindi c'è un grandissimo interesse della collettività adesso a cercare di capire come poter fare dei nuovi composti, nuovi farmaci che targettano i meccanismi biologici dell'invecchiamento. Quindi per la prima volta l'uomo ha tempo, diciamo, meno preoccupazioni verso malattie che negli anni passati lo preoccupavano, adesso guarda la possibilità di estendere la sopravvivenza nel pianeta e quindi guarda a farmaci, a composti che possono modificare la longevity.
Non è facile dare una definizione univoca di invecchiamento, un processo graduale e molto complesso che riguarda il deterioramento dell'organismo che coinvolge tanto la singola cellula quanto il tessuto e l'individuo. Le nostre cellule, è vero, si rinnovano continuamente per tutta la vita nella maggior parte degli organi, ma con il passare degli anni diminuisce l'accuratezza dei meccanismi biologici che portano alla loro divisione, con una progressiva perdita di vitalità. Ce lo diceva il professor Alimonti, le sue cause specifiche non sono del tutto chiarite e allo stato attuale è possibile dire che l'invecchiamento è dovuto a una serie di cause genetiche, ambientali e casuali. Secondo le teorie più accreditate, l'invecchiamento è un evento geneticamente programmato che si verifica attraverso mutamenti nel funzionamento del sistema nervoso, immunitario e endocrino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. Secondo l'OMS, l'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare il loro potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale lungo tutto l'arco della vita e di prendere parte attiva nella società, fornendo al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Ed è in questo contesto che si inserisce il concetto di longevity e vital living, perché per invecchiare bene è importante condurre una vita sana. È il momento di introdurvi altri due ospiti di questa puntata che ho avuto il piacere di incontrare durante il congresso: Laurie Cornat, professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI, e Salvatore Cincotti, CEO di Alter Egon, un'azienda specializzata in produzione biotecnologica di acido ialuronico. Laurie Cornat.
Healthy aging is part of living well.
L'invecchiamento sano fa parte del vivere bene. Invecchiare in modo sano significa avere la capacità funzionale di fare ed essere ciò che dà a una persona senso e qualità di vita. E come ho detto, è davvero questa interazione tra capacità intrinseca, mentale e cognitiva e il trovarsi in un ambiente che la favorisce e promuove questa capacità.
And finding yourself in an environment that fosters that and promotes that ability.
Fra poco torniamo da lei, da Laurie Cornat. Ma sento di dover fare un po' d'ordine, perché l'avrete capito, quando si parla di invecchiamento, di longevity e di vital living, si parla di approcci diversi, di prospettive e visioni che abbracciano scienza e ricerca, ma anche ovviamente di questioni economiche, politiche ed etiche. È di questo che parleremo con Laurie Cornat fra poco, ma per ora ci concentriamo sull'aspetto più legato alle biotecnologie e ai farmaci. Salvatore Cincotti.
Invecchiare salute è un complesso sistema che prevede l'intervento genetico, cioè quello che ci portiamo dai genitori come il nostro background, bagaglio. Il nostro bagaglio cromosomico e genetico, ma c'è poi l'influenza epigenetica dei fattori ambientali, e quindi l'epigenetica che influenza gli aspetti genetici dialogano di continuo da quando siamo nati a quando ci sviluppiamo, quindi questo dialogo porta a dover intervenire per cercare di avere un invecchiamento che sia quanto più salutare possibile. Si interviene su più fattori, e quindi la predisposizione genetica è importante conoscerla, e da lì si parte per capire quelli che sono i fattori ambientali che influenzano la nostra vita, e quindi si può intervenire con terapie farmacologiche, ma anche da un punto di vista, se vogliamo, della parte estetica. Ed ecco perché IBSA negli ultimi anni, dopo che per 30 anni è stata leader nel settore dei prodotti per l'artrosi, che servivano appunto anche a migliorare l'aspetto dell'aging a livello di cartilagini e di controprotezione, è passata alla produzione e allo sviluppo di molecole come prima l'acido ialuronico, e siamo gli unici al mondo ad avere un brevetto sulla condroitina fermentativa. Sono brevetti di molecole sviluppate da noi che aiutano, in questo caso sia per l'aspetto farmacologico ma anche per l'aspetto estetico, lo sviluppo di una sana invecchiamento delle cellule.
L'invecchiamento è ancora una sfida per la ricerca o sta diventando un ambito sempre più gestibile grazie all'innovazione, grazie alla tecnologia?
Sì, ormai i campi di applicazione che vanno verso, diciamo, l'assistenza all'invecchiamento delle persone, va dalla farmaceutica alla dermocosmetica, alla diagnostica, perché poi la diagnostica personalizzata diventa sempre più importante, e poi, diciamo, c'è anche l'elettromeccanica, perché non ci dimentichiamo tutto quello che si sta sviluppando negli anni a livello di protesi e di assistenza motoria e quant'altro. Quindi diciamo che tutte le tecnologie, e oggi in particolare anche la parte da componente delle piattaforme software, è molto importante, perché con l'intelligenza artificiale applicata anche ai device si riesce a migliorare sempre di più le performance, sempre per un'assistenza quanto più importante e tecnologicamente avanzata possibile per ottenere risultati nella vita reale. Noi abbiamo sviluppato come gruppo tutta la tematica partendo appunto dalle molecole. Poi siamo passati nella diagnostica personalizzata e nella genetica, sviluppando anche piattaforme di riconoscimento delle malformazioni cromosomiche, e poi è venuto anche l'impatto dell'epigenetica, e quindi di quello che l'ambiente, la nutrizione, tutto quello che è esterno può portare come conseguenze appunto sul fattore ereditario. Tutti ne parlano, perché la tecnologia ancora non è al 100%, è disponibile ma ancora non è a portata di tutti. Se lei pensa che 10 anni fa un'analisi dei fattori genetici della propria ereditarietà, una mappatura del proprio genoma, costava diverse migliaia di euro, adesso siamo sui qualche centinaia di franchi. Io credo che nei prossimi 5-6 anni anche lo sviluppo del Covid ha portato ad un avanzamento importante di tutti i macchinari e le tecnologie avanzate nel settore della diagnostica, e quando per fare una mappatura del proprio genoma si arriverà a 30-50 franchi, a quel punto ci sarà l'esplosione anche di queste piattaforme che serviranno per la personalizzazione delle cure, personalizzazione della diagnosi e tutto sommato personalizzazione del nostro well-being.
Ecco, vi dicevo a inizio puntata che io sono un po' scettica e un po' piena di pregiudizi quando sento parlare di longevity, perché come abbiamo sentito da Salvatore Cincotti, il futuro potrebbe essere, ed è uno degli obiettivi delle case farmaceutiche e delle ditte che si occupano di salute, la personalizzazione delle diagnosi e delle cure. Ma qui si entra in un'altra questione che è economica e anche etica. La personalizzazione delle cure sarà possibile davvero per tutti? E se solo i ricchi potessero permettersela? E se il mondo diventasse sovrappopolato? E se i nostri figli non avessero mai la possibilità di avanzare nelle loro carriere perché nessuno andrà più in pensione? Insomma, siamo nell'epoca della longevità, ma anche nell'etica della longevità. Ma ci torniamo fra poco. Rimaniamo in ambito medico. Salvatore Cincotti.
Lei parlava prima di accompagnamento all'invecchiamento, non rallentamento dell'invecchiamento.
Ma le due cose, poi dipende molto dal fattore, diciamo, anche ambientale, di come noi ci rapportiamo con la nostra vita. Chiaramente è importantissimo tenere conto della componente epigenomica, della nutrizione, dell'attività che facciamo tutti i giorni, e chiaramente queste sono tutte cose che possono aiutare a stare maggiormente in forma e soprattutto a migliorare e a rallentare comunque il processo di invecchiamento. Quindi è chiaro chiaro che le cose sono assolutamente connesse, ma dipende molto dalla nostra, anche dal nostro carattere, io penso, perché bisogna combattere sempre per stare bene, e questo in tutte le patologie che uno possa avere. Lo vediamo spesso, parliamo con tanti esperti del settore come il professor Alimonti, e molto spesso la forza della mente umana, la voglia di star bene, molto spesso ha degli effetti che vanno anche al di là di quello che noi possiamo fare da un punto di vista dell'assistenza farmacologica.
E qui mi perdo di nuovo nei miei pensieri. Allora, se googliamo longevity, la definizione che troviamo è un approccio medico di stile di vita volto ad allungare non solo l'aspettativa di vita, ma soprattutto l'health span, il periodo di vita trascorso in piena salute, preservando il benessere fisico e mentale e prevenendo le malattie croniche legate all'età. Siamo arrivati fin qui in molte parti del mondo perché l'aspettativa di vita media sta aumentando grazie ai progressi della medicina, dell'assistenza sanitaria e delle condizioni di vita, e perché è sempre più diffusa la consapevolezza che molte malattie e problemi di salute legati all'età possono essere prevenuti o ritardati attraverso misure preventive. Tutto questo si intreccia poi con altre richieste, pretese e possibilità che come società avanziamo. Ma fino a dove possiamo spingerci? E se vivere in salute si traducesse anche in una voglia di sfidare la biologia? A me viene sempre in mente l'impresa di Brian Johnson, il miliardario americano che da anni si impegna per tirare indietro le lancette del suo orologio biologico. Nel 2021 Brian Johnson aveva annunciato il Project Blueprint, un progetto volto a invertire il processo di invecchiamento del proprio corpo. Johnson vive una vita molto particolare, fatta di esercizi quotidiani, esami del sangue, una routine di sonno marziale, risonanze magnetiche, trasfusioni di plasma, stimolanti del cuoio capelluto, esami delle urine, diverse decine di integratori e restrizione calorica. Mi gira la testa. Brian Johnson ha 46 anni, ma a suo dire, grazie alla dieta, alla routine quotidiana e a un cocktail di 111 pillole al giorno, ha il cuore di un uomo di 37 anni, livelli atletici di un diciottenne e livelli di infiammazione più bassi di quelli di un bambino di 10 anni. Sì, però mangia pillole e pappette. Avrà anche la pelle più bella e tonica della mia, ma questa è una vita? Per me no, ma appunto, fortunatamente non siamo tutti Brian Johnson, anche se la storia del miliardario che vuole sfidare la biologia, a me è un po' inquieta. Detto ciò, quando parliamo di healthy aging, parliamo di quella fetta della popolazione mondiale che sta invecchiando e la cui aspettativa di vita si sta allungando di molto. E intervistando Salvatore Cincotti, e torniamo al congresso organizzato dalla SUPSI, ho scoperto che alcuni componenti che, per esempio, impieghiamo per rimanere giovani e belli nell'aspetto, e su cui ho un sacco di pregiudizi, in realtà vengono impiegati prima di tutto nel mantenimento del corpo in salute. Uno su tutti, l'acido ialuronico.
Il nostro tessuto, la nostra pelle è costituita essenzialmente da acido ialuronico. Nei nostri occhi circola l'acido ialuronico in maniera preponderante. Quindi, essendo una componente fondamentale e assolutamente naturale, perché fa parte del nostro corpo, è utilizzata anche come delivery, per esempio. Cioè, non è soltanto un layer che si mette a livello meccanico quando non c'è più la cartilagine, per esempio nelle ginocchia o in altre parti del corpo, oppure viene utilizzato come riempimento per le rughe e quant'altro. Queste sono le cose più semplici che si conoscono, ma è utilizzato sempre di più da tantissimi ricercatori come mezzo di delivery, perché appunto, essendo parte del nostro corpo ed è assorbito naturalmente, viene sempre di più utilizzato come mezzo per portare principi attivi o comunque per favorire l'assorbimento di sostanze che sono targettizzate per determinate patologie o per determinate situazioni, non solo estetiche assolutamente, ma soprattutto in terapia farmacologica.
Professor Andrea Limonti, quando si parla di modulare l'invecchiamento, quanto siamo vicini a interventi concreti?
Allora, la maggior parte degli investimenti in questo momento nel settore dell'invecchiamento sono su farmaci o su composti che sono testati a livello preclinico. Esistono dei primi studi clinici, soprattutto su dei farmaci che hanno una minima tossicità sistemica, perché ovviamente questi farmaci dovrebbero essere presi in modo cronico. però ecco, la traslazione alla parte clinica è ancora un problema. E nei prossimi 10 anni vedremo sicuramente un fiorire di studi clinici. Per esempio noi nel nostro piccolo in Canton Ticino ne abbiamo portato avanti uno con non poche problematiche, cioè non è facile sviluppare un principio attivo che ha una funzione anti-invecchiamento, perché con anti-invecchiamento si considerano diversi tipi di malattie, no? Quindi bisogna cercare di capire quale di queste malattie noi dobbiamo targettare piuttosto che il sistema in modo complesso, se vogliamo svilupparlo in modo rapido tramite un'industria. Cioè un'industria non riuscirà mai a sviluppare un composto anti-aging per sé, ma potrebbe sviluppare un composto su una delle malattie correlate all'invecchiamento, ad esempio la sarcopenia nell'anziano o ad esempio l'affaticamento cronico o alterazioni del sistema immunitario che lo predispongono a delle malattie infettive. Ecco, bisogna trovare il giusto target per lo sviluppo di questi farmaci.
Contemporaneamente stiamo lavorando sullo stile di vita, sulla qualità di vita.
I 2/3 di patologie come ad esempio il cancro, che sono legate praticamente poi all'invecchiamento, potrebbero essere prevenute attraverso la prevenzione primaria o secondaria. Quindi ci scordiamo sempre, ma è fondamentale ricordare che stili di vita adeguati, non fumare, non bere alcol. Quindi l'alcol è uno dei problemi che adesso vedremo prenderà il posto del fumo di sigaretta, no? Quindi se negli 50 anni fa noi facciamo una lotta contro il fumo di sigaretta, il prossimo decennio sarà la lotta contro l'alcol, perché sappiamo che è uno dei determinanti sia dell'invecchiamento precoce che di alcune malattie come il cancro. E ovviamente poi l'obesità, quindi il sovrappeso, sono tutte patologie che sono associate all'invecchiamento e allo sviluppo di malattie come cancro, Alzheimer e altre cose. Se riuscissimo a ridurre questi fattori di rischio, probabilmente assisteremo a un ulteriore prolungamento della vita media nella popolazione e una riduzione molto marcata di patologie come il cancro.
Per la prima volta nella storia dell'umanità, la longevità non è più soltanto un destino biologico o una speranza statistica, è diventata un progetto scientifico, sociale ed etico. Le neuroscienze, la medicina rigenerativa, l'epigenetica e l'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il modo in cui comprendiamo l'invecchiamento. Laurie Cornat è professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI. Assieme a lei, in quest'ultima parte di puntata, vogliamo aggiungere un tassello alla questione healthy aging, che, l'abbiamo in parte sentito dai nostri ospiti, si focalizza sull'individuo: mangiare bene, fare movimento e prevenzione. Laurie Cornat ribalta questa prospettiva. E se la salute in età avanzata fosse anche una questione sociale?
One thing that we really need to keep in mind is that there is enormous heterogeneity in aging.
L'unica cosa che dobbiamo davvero tenere a mente è che c'è un'enorme eterogeneità nell'invecchiare. Non tutti invecchiamo allo stesso modo e non tutti invecchiamo allo stesso ritmo. Quello che sappiamo e che troviamo preoccupante è che ci sono disuguaglianze socio-economiche importanti anche nel modo in cui invecchiamo. E con questo intendo dire che i gruppi socialmente più avvantaggiati o socio-economicamente avvantaggiati, ovvero quei gruppi che hanno quindi livelli di istruzione più elevati e hanno maggiori risorse economiche, tendono non solo a ritardare l'insorgenza dei problemi, ma a volte a evitarli del tutto e tendono ad avere una vita più lunga. Mentre i gruppi socio-economicamente più svantaggiati partono già svantaggiati e i loro processi di invecchiamento sono spesso più rapidi. C'è, e lo si vede chiaramente, un divario tra i più e i meno avvantaggiati nella società. E così, quando parliamo di invecchiamento sano, penso che un elemento davvero importante sia pensare agli interventi a monte della questione. E con questo intendo dire che dobbiamo davvero intervenire prima nel corso della vita, perché l'invecchiamento è un insieme di processi che si accumulano nel tempo. E quindi non possiamo solo pensare a come modellare l'invecchiamento per le persone anziane, ma anche la mezza età e l'infanzia sono importanti. E per a monte intendo anche che dobbiamo individuare e lavorare sui determinanti sociali della salute, che sono quegli aspetti della nostra società, aspetti sociali, che hanno un ruolo fondamentale nel modo in cui invecchiamo. L'istruzione, le disuguaglianze di reddito, l'accesso a quartieri sicuri.
È curioso che stiamo parlando di medicina, tecnologie, composti chimici e c'è qualcuno come lei, professoressa Cornat, che ci porta un aspetto umano dell'invecchiamento.
Yes, absolutely. I mean, the technology, the advances in biomedicine are fundamental. I'm not denying their importance.
Sì, assolutamente. La tecnologia e i progressi nella biomedicina sono fondamentali. La loro importanza è innegabile, come l'assistenza sanitaria è essenziale, ma non sufficiente. Dobbiamo guardare agli ambienti che ci circondano ogni giorno e che ci permettono di costruire quelle capacità funzionali di cui parlavo prima, di svilupparle, di mantenerle. E se l'ambiente non lo favorisce, è davvero difficile per l'individuo fare la propria parte nel lavorare ad invecchiare in modo sano.
In fostering healthy aging.
Insomma, per sostenere una società sempre più longeva, la sfida è promuovere uno stile di vita sano e mettere a punto nuovi paradigmi sociali in materia di politiche di benessere, economia, lavoro, organizzazione delle città. Un cambiamento che richiederà lo sviluppo di una nuova consapevolezza politica, sociale e amministrativa per far sì che i benefici della ricerca sulla longevità possano portare ricadute positive su tutta la popolazione.
Well, I think we need to really, moving forward, maintain an emphasis on the environment.
Penso che dobbiamo davvero, andando avanti, mantenere un'enfasi sull'ambiente, dal micro livello degli ambienti costruiti che favoriscono un invecchiamento sano, alle politiche a livello sociale che promuovono l'inclusione, che cercano di livellare le disuguaglianze. E quando parlo di ambienti costruiti mi riferisco agli spazi che abitiamo, perché una città accessibile per un 85enne è accessibile anche per un ventenne, non deve essere speciale per le persone anziane. Se la costruiamo per tutti, allora è una società inclusiva per tutti. E significa che gli anziani, che, diciamo, vivono un po' fuori dal centro città, possono prendere un autobus senza che gradini e marciapiedi siano una barriera. E questo significa che possono andare in città, possono fare le cose che facevano prima. Possono incontrare i loro amici. E allo stesso tempo, in parallelo, ci aspettiamo un'evoluzione in termini di approccio degli individui al proprio invecchiamento, perché avremo tutti a disposizione non solo la tecnologia, ma anche una maggiore consapevolezza di cosa possiamo fare per la nostra salute. Si stanno facendo molti sforzi per promuovere un invecchiamento sano e questo mi rende ottimista riguardo al futuro. Ciò che mi preoccupa, per contro, è la capacità e le possibilità di invecchiare in modo sano riguarderanno tutti.
Is it going to reach everyone? And so these policies really need to be inclusive.
E anche questa puntata del Giardino di Albert è giunta al termine. Io ringrazio i miei ospiti, Lori Cornà, professoressa ordinaria in invecchiamento e qualità di vita alla SUPSI, il professor Andrea Alimonti, direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica di Bellinzona e professore ordinario di Oncologia Sperimentale al Politecnico Federale di Zurigo, e Salvatore Cincotti, CEO di Alteregon. E naturalmente ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica. Io vado a farmi il Botox, scherzo! A settimana prossima!